fa sempre molto piacere averti, ma insomma l'anno scorso nelle nostre trasmissioni quotidiane la mattina ero un ospite insomma irrinunciabile, perché si parlava spessissimo di temi molto attuali che però insomma sono anche un po' complicati da trattare quando non si hanno appunto elementi, cosa che invece appunto Stefano ha spessissimo. Allora andiamo a parlare naturalmente immediatamente di quello che sta accadendo rispetto a, al ribandare in Libia coloro che cercano di attraversare il canale di Sicilia per trovare asilo, trovare rifugio, trovare speranza. Nel nostro paese è una polemica appunto molto forte, però più che la polemica naturalmente Stefano colpisce il fatto che insomma alla fine si sta trattando di vite umane.
Ma sì, diciamo che la politica è stata inaugurata dal governo Berlusconi, una politica abbastanza sorprendente perché a differenza di quanto viene detto, viola le convenzioni internazionali, viola il diritto internazionale, viola il principio di non respingimento di persone che sono in fuga da situazioni di persecuzione e che quindi hanno diritto a una protezione una volta arrivati in Italia, ma anche diciamo prima di arrivarci. Il cinismo in cui si dice che appunto questo è tutto regolare è appunto sorprendente. In realtà il governo che difende questa posizione, anche parte dell'opposizione che peraltro la sta difendendo, e non si rendono conto che si stanno mettendo contro tutte le convenzioni delle Nazioni Unite, in particolare stanno violando la Convenzione di Ginevra e stanno rimandando delle persone che appunto hanno bisogno di protezione in un paese come la Libia che non è uno Stato di diritto, che non ha firmato le convenzioni internazionali, che non riconosce l'asilo politico e che soprattutto tratta diciamo gli immigrati presenti sul suo territorio in un modo molto arbitrario. Insomma, le testimonianze che ci giungono dalla Libia, che ci sono giunte, parlano di soprusi, di abusi, di violenze anche sessuali nei confronti delle donne, insomma di una situazione molto poco chiara anche dal punto di vista del rispetto dei diritti umani.
Ecco Stefano, poi voglio dire, si dimentica spesso o si fa finta o non si racconta, come arriva poi questa gente no, in Libia? Perché per arrivare là il viaggio è stato faticoso, costoso e molte persone hanno già perso la vita durante quel tragitto.
Sì, noi vediamo spesso l'ultima tratta di questo viaggio, che è appunto il canale di Sicilia, i barconi che arrivano a Lampedusa, che arrivavano a Lampedusa meglio, ma prima di questo viaggio via mare c'è un viaggio attraverso il Sahara, attraverso il deserto, un viaggio complicato, forse altrettanto complicato, e che spesso diciamo, può avere anche può portare a delle sciagure. Quello che non di cui non ci si rende poco conto è che appunto queste persone che arrivano sono sobbarcate un viaggio che è molto impegnativo sia dal punto di vista fisico, morale, ma anche diciamo economico. E è un viaggio nel quale hanno investito tutto loro stessi, è un viaggio che in qualche modo compiono diciamo obbligati, perché fuggono o da situazioni di persecuzione oppure da una situazione economica tale che può che giustifica l'idea di mettersi in viaggio e attraversare diversi chilometri e chilometri per arrivare al di là del mare addirittura.
Ecco Stefano, un'ultima cosa, poi chiudiamo diciamo questa parte, perché volevo affrontare anche un altro argomento, sempre appunto grazie alla tua competenza, ma una cosa che mi ha colpito molto questi giorni è che naturalmente poi, e a Sherwood lo sappiamo bene, tu anche bene, il melting pot lo dice da molti anni, che poi in realtà le persone che arrivano via mare non sono la maggioranza, no? Perché il numero più elevato di persone che raggiungono il nostro territorio lo raggiunge con altri mezzi. Quindi mi sembra un po' di fare proprio, è proprio crudele, no, questa scelta di rimandare indietro la gente per mare, perché in realtà si copre poi dopo anche numericamente il fatto che in realtà le persone dagli altri paesi arrivano anche con altri mezzi.
Ma diciamo che la politica che ha scelto questo governo è una politica di puro diversivo. Ogni anno arrivano a Lampedusa, o comunque arrivano in Italia via mare. L'anno scorso, nel 2008, sono arrivate 36.000 persone, che non è francamente una cifra molto elevata per un paese di 60.000 di abitanti. E soprattutto quello che non si dice, che tu giustamente rimarchiavi, è che gli immigrati irregolari, che ormai si usa chiamare clandestini, presenti in Italia, la maggior parte di loro non sono giunti via mare. Il 90% è arrivato per altre vie e sostanzialmente la via più comune è la via più facile, cioè quella con un biglietto aereo e con il visto turistico, che poi queste persone lasciano scadere e quindi diventano clandestini, oppure sono persone regolari che poi non avendo rinnovato il proprio contratto di lavoro ripiombano nella clandestinità per il meccanismo, diciamo, stabilito dalla legge Bossi-Fini. Per cui la lotta alla clandestinità in realtà si dovrebbe fare in un altro modo, perché c'è un'enorme quantità di, perché c'è effettivamente una grande quantità di immigrati irregolari sul nostro territorio, perché c'è tutto un settore di economia informale che permette, o meglio che vive di persone che non hanno il permesso di soggiorno e che quindi hanno dei diritti dimezzati e che può vivere solo di quello. Quindi la vera emergenza nazionale non è effettivamente l'immigrazione irregolare, l'immigrazione clandestina, direi più è il lavoro nero, solo che ovviamente il governo fa più fatica a fare una crociata contro il lavoro nero piuttosto che fare una crociata facile e propagandistica contro l'immigrazione clandestina.
Certo, dai Stefano, un flash rapidissimo, scusami, anzi se rimarco il fatto che a maggior ragione mi sembra veramente crudeltà proprio quella che viene appunto perpetrata contro queste persone, è inaccettabile assolutamente. Stefano, proprio un flash velocissimo, perché l'anno scorso sono tanto appassionato con te a raccontare di tutta questa vicenda che è sintetizzata col titolo appunto dei pirati, no? Però in realtà invece la Somalia ci dice, ci racconta storie molto complicate, no? Allora, è vero, abbiamo pochi secondi, però mi piaceva appunto che tu magari ricordassi alcune cose, tipo il fatto che insomma non è che la gente che vive in quella zona non ha scelto questa via, questa strada della pirateria in maniera così naturale e logica. Poi anche il fatto che spesso si nasconde, che molte delle navi che transitano davanti a quelle coste non transitano là soltanto per raggiungere un altro luogo a nord o a sud, ma anche per rilasciare sostanze spesso tossiche e nocive che in altri posti non potrebbero smaltire. Insomma, ci sono tante storie dietro il brand pirati.
Ah, sì, diciamo che la pirateria si mette adesso molto in evidenza, i grandi riscatti, l'idea che ci sono una specie di anonima sequestri che sequestra le navi di passaggio. In realtà quello che va detto è la pirateria è il frutto della deregolazione che ha raggiunto la migrazione a largo della Somalia. La Somalia è un paese senza Stato in cui tutti sono andati indiscriminatamente o a pescare di frodo oppure come dicevi te, a rilasciare rifiuti tossici, quindi diciamo quel braccio di mare, quel vastissimo braccio di mare è stato usato un po' da tutti in modi più diversi. E la pirateria, come intesa adesso, nasce proprio da gruppi di ex pescatori che si sono auto-organizzati in milizie di guardia coste e che sono andati prima ad esigere dei passi doganali, se così si può dire, dei diritti di passaggio alle varie navi che stavano lì. E poi diciamo, è degenerata nel modo in cui si sa adesso, per cui adesso ci sono centinaia di persone che sono rapite nella zona del Puntland, centinaia di marittimi che sono rapiti nella zona del Puntland e ci sono continui sequestri di navi, alcuni a puro scopo di estorsione, altre forse proprio per quello che dicevi prima, perché si vocifera appunto alcune di queste navi sono state bloccate proprio perché trasportavano rifiuti tossici. Il problema è che tutto quello che va dalla Somalia è difficile da verificare, perché appunto le fonti sono un po' affidabili, perché comunque appunto è una zona dove non c'è un governo centrale, meglio c'è un governo centrale che però controlla diciamo 3-4 strade intorno a Mogadiscio e comunque non è in grado di avere una posizione univoca e chiara su situazioni come questa.